dal mezzo busto in giù. Non potevamo che aprire con l'oratorio di Natale di Bach, ma in questa puntata non parleremo di barocco. E oggi con noi a Fuori Aula Network abbiamo un ospite che ci co-condurrà la puntata direttamente da Roma. Siamo un po' delocalizzati e con noi c'è Matteo Macinanti di Quinte Parallele. Benvenuto Matteo.
Buon pomeriggio a tutti, ciao Mirko.
Ciao.
Che ci ascolta. Eccoci qua. Non so se lassù a Verona già siete sotto la neve.
No, non ancora. Fa freddo, c'è da battere i denti, ma ovviamente siamo in Padania e cos'è che ci ha raggiunto in questi giorni? La nostra tanto amata nebbia che ci ha avvolto in questa atmosfera, in questo abbraccio natalizio.
Bellissimo. Beh, ma ci siamo quasi, insomma, è Natale alle porte. Direi che già possiamo sentire in lontananza i sonagli, i campanelli della slitta di Babbo Natale.
Esatto, siamo entrati nell'inverno, ormai è ufficiale. Attendiamo la neve che alla cometa in arena tingerà tutto di bianco. Ecco
e
qua.
Se ci pensi, il Natale è la festa più musicale di tutto l'anno, in assoluto. Canzoncine, jingle, musichette di vario genere.
Strenne, carole, ovunque, tutti si mettono a cantare. Chi più o meno intonato, ma almeno ci si mette di impegno.
Dai, a Pasqua tutta questa sinfonia di suoni, quando la senti, diciamo?
In effetti a Pasqua sono gioiosi, ma è un po' più silente la questione.
Te lo immagini come sarebbe un Natale muto? Bisognerebbe scriverci una fiaba, che dici?
In effetti sì, un Natale muto. Sebbene la neve silenziosamente riesca a cambiare il paesaggio, però un Natale muto...
Ma noi qua a Roma la vediamo molto raramente, quindi...
Beh, insomma, quando c'è incanta, anche a Venezia hanno lo stesso problema. Comunque, Matteo, non parliamo del tempo, ma parliamo della musica. Cosa succede? A proposito di Natale muto e Natale silenzioso, quest'anno ricorre un anniversario speciale, vero Matteo?
Esattamente, questo Natale 2018 ricorre il bicentenario della prima esecuzione di Stille Nacht, il celeberrimo canto di Natale che noi italiani abbiamo un bel po' impropriamente, tradotto con Astro del Ciel. Perché infatti se si va a frugare dentro questa canzoncina solo apparentemente innocente, ci saranno tantissime curiosità che davvero arrivano fin quasi ai giorni nostri. E la storia di questo canto natalizio è davvero incredibile. E praticamente è il 1816 quando un prete della provincia di Salisburgo, tal Joseph Mohr, scrive una poesia intitolata appunto Stille Nacht, notte silenziosa, per invocare la pace. Il testo è molto interessante, si possono leggere riferimenti ai popoli del mondo che si abbracciano come fratelli, die Völker der Welt, Schloss, insomma sono tutti vocaboli che penso ai nostri ascoltatori sicuramente suoneranno familiari. Infatti soltanto qualche anno dopo un altro compositore poco più famoso metteva in musica un testo che diceva Zeit um Schlunge Millionen, Disenkuste ganzen Welt, Brüder, ossia abbracciata di moltitudini, questo bacio va dal mondo intero, fratelli. Direi che è abbastanza chiaro che stiamo parlando del buon vecchio Beethoven.
Che ha compiuto gli anni da poco, tra l'altro. Noi l'abbiamo un po' celebrato con la sua appassionata. Quindi...
E poi, se ci pensi, il contesto è lo stesso. Siamo negli anni in cui, dopo la sconfitta di Napoleone, Waterloo nel 1815... il congresso di Vienna, insomma si cerca un po' di equilibrio, no? Si ricerca di mettere un po' di nuovo l'ordine dopo lo sconquasso della parabola napoleonica. Siamo in piena età della restaurazione, quindi ci sta un'Europa da ricostruire, ma soprattutto ci sta un desiderio di pace, no? Che condividono tanti potenti del mondo, radunati nel congresso di Vienna, quanto l'ultimo dei preti di campagna, come il nostro Joseph Mohr. E in verità è soltanto 2 anni dopo, nel 1818, appunto per questo ci sta il bicentenario, che un insegnante di musica, Franz Xaver Gruber, ebbe modo di musicare questo testo, che lo stesso Joseph Mohr gli consigliò, appunto, gli disse perché non metti in musica questo testo? E è molto curiosa la storia, perché l'originale, che è un po' diverso da quello che conosciamo noi, è stato scritto per 2 voci, tenore e basso, e accompagnamento di chitarra, pensa un po'.
Ma dai,
Curioso, sì, è curioso.
per quanto muti dica le schitarrate, in realtà le schitarrate
Esattamente,
c'erano già nel 1818.
ma ti rendi conto? Ma infatti è molto curioso, perché all'epoca la chitarra non si poteva suonare in chiesa, e allora ci si chiede come mai Gruber ha scritto per chitarra, e diciamo la tesi più probabile è che l'organo in quel momento fosse fuori uso, e che probabilmente tra topi e non so quali altre bestioline,
L'avranno fuso per farci le armi
sì,
da
molto
battaglia.
probabile. Però proprio perché la chitarra era uno strumento che non si poteva suonare durante il servizio, dovettero attendere la fine della messa, della liturgia, e poi intonare questo canto, che direi da 200 anni viene cantato ogni Natale senza proprio un minimo di pausa.
Sì, infatti uno pensa già al paesaggio, la neve che cade e sotto appunto
Subito.
le note di Stille Nacht o che, come
Esatto,
vogliono dire gli italiani, Astro del Ciel. Ce l'ascoltiamo,
assolutamente,
Matteo, un istante questa
assolutamente,
versione originale, così diciamo, o meglio, per come la conosciamo noi oggi di questo Stille Nacht. Stille Nacht, ma non c'è solo la versione tradizionale. Cosa dici, Matteo?
Facendo un salto in avanti, possiamo vedere che sempre questa musica è come un po' la colonna sonora del Natale, soprattutto in area austriaca. E infatti arriva fino al Novecento, arriva fino ai giorni nostri, ma anche il Novecento, e ci sono diversi compositori che la fanno propria, la mettono nelle loro musiche. Uno che possiamo citare in particolare è un conterraneo sia di Gruber anche di Joseph Mohr, che è Arnold Schoenberg, che è un compositore molto importante per la storia della musica, perché rivoluziona la concezione, la prospettiva della scrittura musicale. Lui è il cosiddetto padre della atonalità, ossia la mancanza di tonalità. Lui mette a punto questo sistema cosiddetto dodecafonico, in cui si serve di tutti i 12 suoni della scala cromatica per creare una nuova sintassi, per scrivere una musica che a noi, ma come già anche all'epoca, suona un po' confusa, un po' strana, perché proprio manca questa grammatica che invece era quella tonale, che ha retto la musica per diversi secoli. Ed è interessante perché il primo pezzo in cui Schoenberg mette a punto il suo sistema dodecafonico sono i 5 pezzi per pianoforte, l'opera 23, che sono scritti però in contemporanea con un pezzo molto più tranquillo, diciamo. Ci sta questo periodo in cui in contemporanea Schoenberg sperimenta anche in modo molto ardito e scrive questo pezzo Weihnachtsmusik, cioè musica natalizia, per due violini, violoncello, pianoforte, armonium, che invece non dà l'idea di essere qualcosa di così sperimentale. Schoenberg prende alcuni corali natalizi come Einstein, Rose, Sprungen, oppure lo stesso Stille Nacht, e li mette in musica. È interessante, uno potrebbe chiedere: ma come mai non si sente questa? Sembrerebbe quasi musica di Schoenberg.
Ma è perché a Natale siamo tutti più buoni, vero Matteo?
Esattamente. Diciamo che la tesi più accreditata, infatti, è proprio che era un pezzo da suonare per lui e insieme alla famiglia, raccolti davanti al camino, mi immagino, per sfuggire al freddo. E questo appunto è. Si può sentire come verso la fine del brano compaia proprio questo Stille Nacht, così all'inizio compare in modo quasi tacito e poi emerge sempre di più, e beh, io penso davvero un pezzo natalizio senza dubbio, assolutamente gradevole all'ascolto.
Rivisto 100 anni dopo praticamente, che dici, lo ascoltiamo?
Assolutamente sì.
Chi l'avrebbe mai detto che stavamo ascoltando Schoenberg? Allora è proprio vero che a Natale diventano tutti più buoni. Tra l'altro c'è questa versione pianoforte che accompagna la parte quando entrano gli archi che usa il pianoforte proprio come strumento percussivo, sembra la campanella delle slitte che ostinata accompagna insomma, il passaggio di Babbo Natale o delle slitte sulla neve. Una versione molto più dolce e gentile di Schoenberg. Noi ci immaginiamo sempre lanciato con questa dodecafonia che ci mette a dura prova anche noi contemporanei, che alle volte forse non siamo ancora in grado di capirla
Di
appieno.
recepire e apprezzare appieno, assolutamente sì. Diciamo che la neve rende tutto un po' più magico, quindi anche la musica così un po' ostica di Schoenberg viene un po' edulcorata e addolcita.
Eh sì, in effetti riesce a cambiare il paesaggio e il mondo senza clamore la neve, col suo soffice cadere dal cielo. Ma non solo Schoenberg si è dedicato a Stille Nacht, un altro compositore, tu ci raccontavi prima, Matteo.
Esattamente, ci sta anche un altro compositore, dobbiamo fare un salto ancora un po' in avanti, nel 1978, che è Schnittke, compositore sovietico, russo, che invece dà un'immagine un po' diversa rispetto a questa versione che abbiamo appena ascoltato di Schoenberg. Schnittke scrive questa cartolina di Natale musicale per il violinista Gidon Kremer. Beh, diciamo di Schnittke è necessario dire che lui è davvero un maestro dell'ironia. Lui si rende conto che è arrivato tardi rispetto a tutti i compositori che l'hanno preceduto, e quindi adesso fare musica nuova è un po' difficile. Allora lui guarda anche un po' al passato, mischia stili diversi, registri diversi. E ne esce fuori davvero un esempio di musica ben riuscita. Tuttavia è un'ironia che è un po' tragica anche, proprio perché ci sta questo avvertimento che la musica bisogna fare qualcosa di diverso. Schnittke diceva che non faccio in tempo a scrivere un accordo che già arrugginisce, proprio con questo sentimento appunto di tutto un mondo che lo precedeva, che però lui fa suo in modo estremamente originale. E dicevo, la cifra un po' per capire la musica di Schmidt, che è proprio quest'ironia, un'ironia che però è tragica, come già avevamo visto nella musica del suo maestro Shostakovich. E in particolare nel 78, dicevamo appunto, Schmidt scrive questa cartolina musicale, che è un arrangiamento davvero poco ortodosso di Stille Nacht. Io non voglio dire troppo perché è anche molto sorprendente nel momento in cui uno l'ascolta, però mi limiterei a dire che forse più che Natale sembrerebbe quasi di stare ad Halloween,
Da lui.
proprio perché è una sua personale rivisitazione un po' orrorifica a tratti.
Quindi una versione musicale alla Tim Burton di Nightmare Before Christmas, però al di là degli Urali.
Esattamente, un accostamento più preciso. Cosa ci sta dietro questa rivisitazione un po' particolare, molto dissonante di Schnittke? Ci sta il fatto che lui, sempre nel suo rapporto con la storia, anche con la religione, lui avverte un po' questa pesantezza della ritualità, della tradizione, di qualcosa che ogni volta si deve ripetere, come un masso che si porta dietro. E quindi l'unico modo per sfuggire un po' da questa ritualità è la chiave dell'ironia. E prendere un po' in giro, in modo sempre tragico, però ripeto, questo ripetersi continuo che adesso, anche siamo 40 anni dopo, il 78, diciamo che è rimasto così, immutato, no?
Sì,
Nel senso,
forse adesso ci sono le luci a LED che sono arrivate.
esattamente, però il complesso sonoro direi che è lo stesso, se non ancora più forte e più risonante.
Allora, cosa dici, Matteo? Sentiamo questo Stille Nacht in versione Schnittke, una Schnittke Nacht, e così ascoltiamola subito prima che ci arrugginisca questa musica e sentiamo cosa ci propone dalla Russia Schnittke. In effetti ha un che di horror, di rosso Natale, o come direbbe Dario Argento, profondo rosso Natale, vista i drammi da film horror e assassini che capitano nei film di Dario Argento. E siamo, direi, in pieno tema alla Nightmare Before Christmas, quindi il caro Schnittke anticipa Tim Burton e questa versione un po' più dark delle feste tradizionali. Cosa ne pensi tu, Matteo?
Questo glissando scordato con cui si chiude questa rivisitazione, direi che riassume tutto quanto proprio. Sembra tipo il vecchio zio che canta stonato durante il cenone di Natale.
Per troppa vodka, probabilmente.
Esattamente.
Invece, prima di passare a qualcosa sempre in tema horror e natalizio, siccome non tutti i nostri ascoltatori sono esperti di musica, abbiamo parlato di glissando. Ci spieghi che cos'è il glissando, Matteo?
Glissando molto semplicemente è un modo di eseguire le note quasi proprio come se scivolassero l'una sull'altra, non ci sta differenza tra una nota all'altra, ma scivolano l'una sull'altra. Glissare vuol dire proprio questo, no? Quando diciamo anche in italiano glissiamo su questo argomento, proprio perché si vuole scivolare, e penso che il glissato più famoso sia quello che apre la Rhapsody in Blue di Gershwin col clarinetto, che è proprio questa esplosione di suoni tutti insieme. È davvero un suono particolare.
E poi, viste le temperature sotto zero, state attenti a non glissare anche voi sui marciapiedi lungo i
Esatto.
viali ghiacciati di questa stagione.
Decisamente.
Allora, salutiamo il nostro carissimo Matteo di Quinte Parallele. E a proposito, Matteo, non abbiamo detto esattamente che cos'è Quinte Parallele, quindi questa nostra ricorrenza 20 Quinte Parallele per questo dicembre, questa puntata natalizia, ma raccontaci un po' cos'è Quinte Parallele.
Ma Quinte Parallele nasce ormai quasi 3 anni fa, siamo per fare il nostro terzo compleanno, come un progetto, diciamo, live di una rivista, proprio per far arrivare un po', per raccontare la musica un po' a tutti quanti, non soltanto ai cosiddetti addetti ai lavori, no? E adesso stiamo anche pubblicando cartaceo e niente, quindi per chi volesse saperne di più sulla musica, non soltanto su Schnittke, ma sulla musica dal gregoriano, dai greci fino al 2018, e il 2019 sta per iniziare, potete trovarci sia su online che su cartaceo.
Tra l'altro hanno fatto una bellissima edizione speciale dedicata a Bernstein, che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni. Quindi siete un po' la versione cartacea di Dal mezzo busto in giù. A noi l'etere della radio, a voi invece il piacere e il fascino della cellulosa. E anche ovviamente del digitale, perché tutto si muove online, anche il nuovo giornale di Mentana, Open. Che dire, torniamo sempre alla musica, auguriamo buone feste a Matteo che ci saluta da Roma,
anche a voi,
quindi mandaci magari una foto di questo famoso spezzacchio, e che in effetti gli alberi di Roma sono un po' in tema Schnittke, potrebbero metterla come colonna sonora per chi...
Lo proporrò.
Benissimo, allora raggianti di festività, vi salutiamo e proseguiamo avanti sempre con la musica del Novecento, però con un po' di Britten. Questa era la canzone di Natale tratta dal film Profondo Rosso, il brano musicale che accompagna gli efferati delitti del killer di questo horror film di Dario Argento. Ma vi lasciamo Schnitt, che mi è rimasto sce in bocca dalla Russia. No, a parte gli scherzi, vi lasciamo con la Nina Nanna tratta dal Ceremony of Carols di Benjamin Britten. Un brano per coro femminile e arpa, e con questa Nina Nanna, Bulalalau. Pensate che Britten scrisse questo pezzo, il Ceremony of Carols, durante una traversata atlantica. Era su un cargo svedese e compone questo pezzo mentre sta tornando dall'America. Era il 1942, siamo in piena Seconda Guerra Mondiale, quindi immaginate lo spirito di chi salta su una nave e passa del tempo, molto tempo, per raggiungere la terra che è al di là del mare. Pensate a chi salta su una nave per scappare, salta su una nave per ritornare a casa, salta su una nave, prende un mezzo per fare una traversata? Qual è il suo spirito? Quali speranze, quali pensieri gli stanno nel cuore? A me vengono in mente le parole di Orazio: Animi cieli non mutant, qui transit mare currunt. Mutano i cieli, ma non l'animo di chi va al di là del mare. Passiamo però a Verona. Abbiamo parlato un po' di Roma, abbiamo parlato un po' di Spezzacchio e ci siamo messi in collegamento con Quinte Parallele direttamente dalla città eterna. Ma torniamo a Verona perché il 22 dicembre, nella Basilica di Sant'Anastasia, anzi di San Pietro Martire in Sant'Anastasia, vi sarà un concerto che Fondazione Arena regala alla città. Ingresso libero quindi alle ore 21. Verrà eseguito il pezzo dell'oratorio di Natale dal Christus di Franz Liszt. Siamo partiti dal paese di lingua tedesca, abbiamo fatto un salto in Russia, siamo tornati in Italia e adesso andiamo in Ungheria con questo oratorio che non si è mai sentito a Verona né tantomeno in una delle basiliche veronesi. Dirigerà il maestro Vittorio Bresciani e con lui saranno la mezzosoprano Alice Marini, il tenore Gregory Bonfanti e ovviamente il coro della Fondazione Arena diretta dal maestro Vito Lombardi. Vi lasciamo con un assaggio di questo oratorio e, o meglio, con la marcia dei tre re magi che si avviano verso la stella cometa, che, come molti veronesi sapranno, aspetta il loro arrivo in Piazza Bra. Quindi ci vediamo il 22 dicembre in Santa Anastasia, e buone feste a tutti, e vi auguriamo un nuovo anno pieno di musica. Vi lasciamo con Franz Liszt.